Dunque, allora siamo arrivati alla tanto attesa questione nazionale, parlare della nazione. Ci rivolgeremo ora alle origini della nazione, soffermandoci su alcuni punti che io ritengo siano di grande importanza, che forse non incontrano la nostra attenzione spesso, diamo un po' per scontati, mentre invece mi ci soffermerò anche riportando alcuni esempi tratti da esperienze storicamente realizzatesi. Noi partiamo dal termine nazione, che in latino veniva descritto con nationes, che erano in realtà dei gruppi, indicava dei gruppi stranieri che venivano percepite come unità a sé stanti, separate, isolate dal resto della popolazione presso la quale si insediavano. E questo perché fino al 600 non abbiamo il senso di cittadinanza presente nelle nazioni moderne, manca la dimensione territoriale della politica che avremo con il concetto di frontiera che troveremo soltanto dopo la pace di Westfalia. Quindi fino al 600 il termine di nazione indica esattamente quel tipo di raggruppamenti, di comunità espatriate. Poi, naturalmente, col passare del tempo, tali comunità si rinvigoriscono, si accrescono quantitativamente e si allargano anche sullo spazio territoriale che essi occupano. Finiscono con l'identificarsi in una determinata area. Però ricordate le cose che abbiamo detto relativamente all'età antica, al Medioevo e i vostri ricordi scolastici. I signorotti locali, i tanti re, i tanti capi di alcune, appunto l'ho definito signorotti locali, che erano capi di alcune aree territoriali sulla quale esercitavano le funzioni del dominus, era una situazione molto molto frequente nell'antichità e vista la mancanza di confini netti, precisi, vista anche la difficoltà di poter parlare su ampie distese una stessa lingua, si finiva con il riconoscersi e identificarsi con il dominus, con il signore. E se parliamo di aree più distese, dobbiamo parlare di re, di colui che portava la corona ed era il signore di quell'area territoriale, che pian piano comincia a configurare quella che poi chiamiamo sempre nazione, però riferendoci a una realtà diversa. È un insieme di persone che non è avvertita, vissuta come estranea all'interno di un'area territoriale dove c'è una popolazione che, diciamo, la ospita, ma cominciano ad identificarsi come insiemi umani legati alla corona in grado di attribuirsi delle radici comuni rispetto a quella corona, quello che essa rappresenta e al passato che in essa si riconosce, un passato generalmente, anzi la maggior parte delle volte, mitico e o mitizzato. Paradossalmente, quello che fa da collante in questi gruppi non è esattamente ciò che unisce, ma ciò da cui bisogna guardarsi. Detto in altre parole, sono i sentimenti reciproci più che i sentimenti di appartenenza a fungere da collante e alimentare di conseguenza un certo sentimento nazionale, un certo sentimento di appartenenza. Ma certo non possiamo adesso ripercorrere tutto il lungo iter di formazione della nazione, così come abbiamo fatto per l'idea di Europa dall'età dell'Impero Romano in poi. E quindi facciamo un bel salto temporale perché dobbiamo arrivare ai tempi a noi più vicini. Dovremmo, secondo me, dedicarci all'età moderna e non ai periodi precedenti, anche perché il tema su cui voglio centrare l'attenzione è un problema che data fin dal Medioevo, ossia il problema della lingua con cui comunicare all'interno di una stessa compagine territoriale. Le lingue erano tante atomizzate al punto da non rappresentare un collante. Il collante invece era il corpo del re, era lui che creava la comunione mistica tra sovrano e popolo. Invece vedremo quanto è importante invece una lingua unitaria, una lingua nazionale e quanto è importante l'invenzione della stampa ai fini della creazione di un sentimento nazionale condiviso da larghe fasce di popolazione. La diffusione della stampa fu un vettore di fondamentale importanza per la diffusione dei primi lavori, o meglio, addirittura capolavori in lingua nazionale, che servivano per consolidare una cultura all'interno di determinati confini particolari, e dunque l'importanza dell'alfabetizzazione, della scolarizzazione. Ecco, la lingua è un elemento chiave. Su questo, infatti, ho deciso di soffermarmi un pochino più a lungo, ripeto, portandovi poi degli esempi storici concreti e, a mio modo di vedere, anche di un certo interesse. Quindi partiamo dall'età moderna e contemporanea, non andiamo tanto oltre. Per cui direi che si tratta di partire dal Settecento, quando si affaccia quello che potremmo definire il tessuto sociologico e politico della nazione moderna, e si affaccia soprattutto in Francia e in Inghilterra. Io direi con la Rivoluzione francese in particolare, ricordate il terzo Stato, ecco, quindi la nobiltà e l'aristocrazia da una parte, il clero, e il terzo Stato che era il popolo lavoratore. Non le basse maestranze, ma intendiamo i professionisti, coloro i quali producevano, gli artigiani. Ecco, queste tre figure chiave sono quelle che inaugurano la nazione moderna e quindi io dico che individuano quello che è definibile il tessuto sociologico della nazione moderna. Ma un conto è parlare di nazione, un conto è parlare di Stato-nazione. Il percorso è molto lungo ed è proprio di questo che vorremmo parlare adesso. Forse è il caso che io riporti alla vostra memoria anche una cosa detta durante una lezione di storia contemporanea, ossia una diversa prospettiva e un diverso modo di intendere la nazione che vi riportai, propri di Gioacchino Volpe da una parte e di Benedetto Croce dall'altra. Ossia, queste stanno a rispecchiare poi due diverse scuole di pensiero presenti a lungo nel nostro paese e non solo. Ossia la tesi di coloro i quali sostengono che una nazione può preesistere allo Stato ed esistere anche senza lo Stato, e invece coloro i quali, da Hegel in poi, è in questa scuola che si iscrive il pensiero di Benedetto Croce, una nazione si ha soltanto in presenza di uno Stato, senza non esiste. E infatti non a caso la storia d'Italia di Benedetto Croce è una storia che inizia dal 1861, perché prima non si poteva parlare d'Italia. Polemicamente, invece, il titolo del libro più importante di Gioacchino Volpe è L'Italia in cammino, cioè è una nazione che cammina lungo la strada che lo porterà poi all'obiettivo dello Stato nazionale, ma prima dello Stato nazionale realizzatosi nel 1861 e nel 1870 c'è una nazione che gli preesiste, anche se in forme culturali, letterarie. La nazione di Dante non è meno Italia della nazione a cui si riferisce e a cui pensa Benedetto Croce. Quindi diverso è nazione e Stato-nazione. Per farlo diventare uno Stato-nazione, sulla scorta di quello che dice anche il buon Chabot nella sua idea di nazione, bisogna avere un bagaglio ricco, che è rappresentato o costituito da un insieme di ricordi storici comuni, di miti, un territorio storico, una cultura di massa, poi dei diritti e dei doveri che vengono recepiti come obbligatori per tutti, per tutta quella comunità, un'economia comune. Ecco, e fra l'altro questa entità che si va a costituire poi deve essere legittimata con la ragione filosofica e deve prevalere il primato dell'obbedienza di tutti i governati a un governo centralizzato, a un unico governo centralizzato, non a tanti signorotti che starebbero a rappresentare il frazionamento del potere. Altra caratteristica dello Stato nazionale è quello che il potere è centrato nelle mani di un unico organismo, il quale detiene, come illustrerà poi in maniera dire magistrale Max Weber, detiene il monopolio della forza. Quindi la moderna idea di nazione è praticamente coeva alla Rivoluzione francese, come pure il suo derivato nazionalistico, specialmente dal periodo robespierriano in poi. Sono forme della genesi del nuovo regime, che molti per pudore non associano l'un l'altro. Sono forme di nuovo regime, sia la rivoluzione dall'alto, che viene promossa dalla Prussia con il dispotismo illuminato, ma sono forme di nuovo regime anche i sistemi rappresentativi che si pongono a premessa dei futuri sistemi democratici. Infatti il nazionalismo, possiamo dire che, usando una metafora, è compagno di gioventù della spinta democratica, perché entrambi nascono dal principio di sovranità nazionale, anche se questo urta con il modo di sentire la sovranità nazionale. È diverso, sia che venga declinato in termini democratici o se venga declinato in termini nazionalistici. Il paradosso dell'epoca pre-rivoluzionaria è che l'assolutismo regio si riorganizza a partire dalla dottrina, riconfermando il principio che la nazione è il re, e questo ad esempio è il portato del Leviatano di Hobbes, un re il cui potere non ha limiti, perché fa tutt'uno con i sudditi e quindi non può fare loro un danno. Ora, se voi siete così gentili da prendere nota di questa cosa e ricordarmela quando parleremo della Russia contemporanea, e mi riferisco proprio di questi ultimi mesi, vi riporterò delle osservazioni interessanti. Che interessante significa che sono di mio interesse e non che siano necessariamente condivise nella loro totalità, delle osservazioni interessanti di quello che è considerato un po' l'ispiratore sovranista populista di Putin, un filosofo Dugin, che ha rilasciato una interessante intervista al Times, se non vado errato, nella quale esplicita questo principio che noi troviamo già nel nazionalismo delle origini, ossia il riconoscersi nel potere di un re che non ha limiti e, cosa importante, che fa tutt'uno con i sudditi e quindi non gli fa danno, perché i sudditi non subiscono una pressione dall'alto, un'azione coercitiva, ma si riconoscono di loro spontanea volontà, perché sentono che quella figura non è altro che una parte di loro stessi. Accettano di spontanea volontà tutti gli, diciamo, fra virgolette, ordini che vengono dall'alto. Chiusa questa parentesi, se qualcuno prende nota e poi me lo ricordate, ci intratterremo su questo. E continuando su questa falsariga, parallelamente a quello che stavo dicendo, lo Stato monarchico si modernizza quasi allo stesso tempo, anche se con ritmi diversi, si modernizza profondamente in tutta Europa. In che modo? Dotandosi di quelli che sono gli strumenti essenziali di uno Stato monarchico in via di modernizzazione. E quindi ho detto bene, Stato monarchico, la burocrazia, l'esercito, un'amministrazione razionale, un sistema fiscale, quindi la capacità e la possibilità di riscuotere le tasse. Ecco, porzioni crescenti di popolazione, grazie a questo sistema amministrativo e di questa forma di organizzazione, escono sempre più dall'isolamento delle comunità agricole in cui avevano vissuto per millenni e allo stesso tempo escono dall'ignoranza politica per acquistare anch'essi dal loro analfabetismo, in ogni caso conquistare una visione estesa del paese, un'idea, anche se appena bozzata, di paese. Ce ne vorrà naturalmente, sarà un lungo percorso anche pedagogico, quello di arrivare da un'idea generica di paese a un'idea e un sentimento di nazione e di appartenenza successivamente allo Stato nazionale. In Inghilterra, si ravvisa in maniera, come dire, preponderante, in maniera molto molto evidente, l'orgoglio condiviso dalla popolazione per il successo economico, l'orgoglio per l'importanza e la notorietà che ha assunto in tutto il mondo il regime parlamentare instaurato in Inghilterra, e ciò compensa la frustrazione di chi vede la nazione soltanto un termine svuotato da quella realtà oligarchica che è al potere. L'osmosi in Inghilterra fra l'aristocrazia e la borghesia forma quella classe dirigente così ristretta che non subisce la sfida di una classe rivale. Infatti, i Whigs, sebbene considerati commercianti e finanzieri arricchiti, vengono accolti in questa classe. Insomma, quella che si prefigura è una società gerarchizzata, sostanzialmente aristocratica, ma che si avvia ormai con una certa convinzione, al l'obiettivo dello Stato nazionale così come lo conosciamo. In Francia il percorso è diverso e naturalmente i precedenti storici sono significativi e importanti. La rivoluzione francese diventa non soltanto un mito, ma è proprio la materia essenziale per un processo pedagogico, educativo che punta al patriottismo di Stato, a un nazionalismo. Scusate, mi sono tra l'altro anche distratto, ho perso un momento il filo. Stiamo parlando della Francia, sì, il patriottismo di Stato e il nazionalismo, sì, stavo dicendo nazionalismo, che serve per tenere assieme il popolo in modo tale che il paese possa reggere nel suo insieme le sfide storiche che ha con la Gran Bretagna, con l'Austria e con la Prussia. Il problema è che in Francia questo patriottismo si rivolse poi contro chi lo promuoveva, cioè i francesi considerarono il re responsabile degli insuccessi del paese. E dunque, ecco che come boomerang il patriottismo che è stato instillato e alimentato nei francesi rischia di essere l'arma che depone a sfavore della casa regnante. Dunque, mi scuso, ma qualche problema appunto relativo alla telefonata che ho appena ricevuto, devo chiudere il file, non posso arrivare ai 23-24 minuti, quindi questo sarà più corto e leggermente più lungo l'altro, non sacrificherò i tempi della lezione, però a questo punto mi scuso di nuovo, questo file lo chiudo.